Benvenuti. Negli ultimi due discorsi ho fatto come uno schema, uno sketch delle linee grezze per dare la sensazione di quello che dovrebbe essere. E quindi oggi possiamo cominciare col delineare la zona, l'area, tracciando delle linee più distinte, più chiare, riempiendo un po' gli spazi di colore per dargli più struttura. E quando ho guardato questo, ho visto come una specie di mappa mentale, come un diagramma di flusso, con delle righe che si riuniscono, delle linee di sviluppo che si dirigono verso lo sviluppo della mente umana. La mente umana, una mente umana matura. E questo è quello che, verso cui vogliamo dirigerci. E questo è un processo. Comincia da qualche parte. Questo processo ha delle fasi e si spera che un giorno condurrà su fino a una mente umana il più matura possibile che possiamo immaginare. E intuirete o vi aspetterete che questo è lo sviluppo della consapevolezza, della coscienza, di cui ho parlato negli ultimi giorni. La consapevolezza in una definizione molto specifica, nella definizione più alta che ci sia. In luglio l'ho chiamato la qualità conoscitiva della mente. Questa consapevolezza è un'energia, è un fenomeno che viene sperimentato come spazio. Come una creatività senza fine, e si chiama luminescenza, ed ha ancora una forza, un'energia, un'attività. E questa consapevolezza non ha alcun contenuto, non è contaminata ed è, come è stato sempre detto, il cuore, il terreno della mente umana. E questo lo chiamiamo consapevolezza. Qualunque cosa abbiate sentito di altre definizioni, questa è la definizione o la spiegazione che danno nel buddismo al livello più elevato. Si può chiamare Rinpa o vera natura. quindi quando guardo, vedo queste linee, questo processo che porta da qui dove siamo verso quello, è emerso qualche cosa a cui potrei dare un nome, quel processo, a quel processo, e dice semplicemente stabilire una cultura della consapevolezza. Mi spiace questo termine, una cultura di consapevolezza, e l'ho preso a prestito dal professor Metzinger in Germania, un professore che si occupa di questo, e con lui e anche senza di lui ho, diciamo, visualizzato, mi sono immaginato una società umana, un'umanità dove perlomeno un numero considerevole di membri, forse la maggioranza, ha questo tipo di consapevolezza, persone che sono consapevoli di quello che fanno, consapevoli di quello che pensano, consapevoli di come si comportano e di quali sono i risultati riguardanti tutto questo che ne derivano. Riuscite a immaginarlo? E sappiamo che è possibile. Ci sono già oggi alcune persone di questo tipo che hanno una buona volontà, sono determinate, vogliono entrare su questo sentiero, ma sono ancora troppo pochi. Abbiamo bisogno di una quantità di persone che sono consapevoli in questo modo. Quindi abbiamo bisogno di un processo, abbiamo bisogno di un processo. E il professor Metzinger ha usato abbastanza da immaginare che questo si potesse portare nelle scuole, perché questa consapevolezza, la sua creazione, lo sviluppo di questa consapevolezza di cui ho parlato, è la meditazione, è la vera meditazione, è la nostra definizione, è il modo in cui pratichiamo la meditazione. E il professor Metzinger ha proposto di usare la meditazione come materia principale nelle scuole. E alcune settimane fa ho visto un report dall'India. Vabbè, India ce l'ha già nella sua cultura, non questo tipo di consapevolezza, ma comunque la meditazione è parte della cultura e già lo portano nelle scuole. E ho visto delle foto di bambini, di studenti che meditavano, e i risultati sono enormi, meravigliosi. Quanto diventano intelligenti questi bambini. Quindi questo mi ha riempito il cuore e la mente, questa visione mi ha riempito il cuore e la mente, perché è possibile, non è solo un'illusione, è possibile. Quindi l'altro giorno qualcuno, un buon amico, ci ha mandato un libro, Grazia Roncalli, e lei si occupa di questo, è in grado di scrivere questi libri. Aiutami a stare attento. E lei lavora con i bambini nelle scuole, e le sue pubblicazioni prima di questo si chiamavano Verso un'educazione risvegliata. Per un'educazione risvegliata o sì, illuminata. E noi abbiamo scritto la prefazione per questo libro. Quindi mi sento fiducioso che siamo sostenuti in questo. E abbiamo dei bravi vecchi praticanti attorno a noi che ci sostengono, che portano le loro idee, le loro correzioni, e sicuramente procederemo un po', un bel po' in questo processo. Ora questo lo chiamo un addestramento, ed è un addestramento, è qualche cosa che noi dobbiamo fare, che dobbiamo praticare, e tutto questo processo è fatto in stadi, da un passo all'altro, e ogni passo deve essere realizzato fino a una certa misura, e il primo passo è il più impegnativo, e voi avrete paura di sapere di cosa si tratta: la meditazione, la consapevolezza. L'altro giorno ho detto che questo è il cuore, è il centro, il pilastro, è il fondamento. Se non abbiamo questo, siamo pencolanti da una parte all'altra e non abbiamo una stabilità. E quindi vi prego ancora di ricordare quello che ho detto negli ultimi giorni, e ho citato il Buddha che dava istruzioni a Bahia. C'è questa consapevolezza, questa mente che ha chiarezza, apertura, che non è trascinata via da altri influssi, che non è sviata, ma che è stabile e sta con questo. Ed è questa è la situazione più importante. Di nuovo, è così importante che noi in questo processo rimaniamo collegati al mondo. C'è il ricordo, ma c'è una stabilità della mente che fa sì che non ne veniamo trascinati via, quindi che possiamo restare con quello che c'è. E questa è la meditazione. Quindi dobbiamo addestrarci, è davvero un addestramento. E per questo, nella mia esperienza, c'è questo. È importante che intorno a noi ci sia un'atmosfera favorevole, essere in un luogo in cui non si è disturbati da situazioni esterne, in modo da essere disturbati nella propria concentrazione. Questo appartiene alla sala di meditazione molto chiaramente. Ed è una tradizione di migliaia di anni, soprattutto in Oriente, in Cina, in Giappone, fare questo addestramento nelle sale di meditazione. Ed è questo che facciamo noi, in una certa misura apparteniamo o siamo collegati alla tradizione Zen, vietnamita, oppure alla tradizione Zen cinese. Quindi dobbiamo delineare alcuni processi all'interno della meditazione su cosa fare, e in modo da arrivare facilmente a un'esperienza che ci fa dire: ora sono qui, sono semplicemente presente, semplicemente ci sono e faccio l'esperienza che non c'è nient'altro che la mia presenza, il mio senso di presenza. E sono persino presente anche per i pensieri che emergono e non ci faccio niente. Questo è straordinario. Quando si è stabilito questo, allora arriva il passo successivo. Portarlo al di fuori, non stiamo seduti qui per ore, siamo seduti qui finché facciamo questa esperienza e ci stabiliamo un pochino più a lungo in questa esperienza, senza esagerare, senza essere troppo stanchi, e le vecchie istruzioni tibetane dicono si comincia con 10 minuti e poi ci si può rilassare un attimo, lasciare andare, non spremere troppo e poi si ritorna. Abbiamo fatto questo tipo di meditazioni guidate all'inizio, in cui ci si diceva se ti senti un po' stanco lascia andare, fai qualche respira, magari allungati un po' senza disturbare il vicino e poi riprovaci una seconda volta, qualcosa del genere. E lentamente si costruisce su questo, si costruisce un'energia della mente che può stare, va bene? Quindi siate preparati a fare questo. E come sapete, non c'è bisogno di stare seduti in una postura speciale, non favoriamo la postura del loto o simili, ma neanche sdraiati, però, perché stare sdraiati sostiene il senso di sonno tradizionalmente, da un punto di vista, è la posizione biologica del sonno. Per qualche persona dicono possono sdraiarmi. No, no, puoi fare quello che vuoi, puoi stare ma non sdraiarti. Una volta che abbiamo raggiunto questo lo portiamo al di fuori, lo portiamo nella nostra vita, lo portiamo in cucina, al caffè, sulla terrazza, nel campo da calcio, perché è necessario che siamo disturbati, altrimenti come facciamo a capire? Dobbiamo essere gettati in una situazione impegnativa in modo da essere in grado di starci. E la parola che vi do come un aiuto per questo nella mente potreste dire è così. Canta un uccellino, è così. Non seguite il pensiero, ah che meraviglia, chissà che tipo di uccellino è. E no, niente di tutto questo, c'è un uccellino. È così, tutto qua. E questa specie di è così è un miracolo e può accompagnarci per tutta la nostra vita. E scoprirete situazioni in cui non vi sareste mai immaginati di poter resistere e sareste scappati via. Invece adesso sentite voi stessi dire è così, ed è vero, è così. Finora siamo stati così infantili da pensare che dobbiamo sfuggire, ma non si può sfuggire. Quando comincia a piovere è così. Non si può dire smetti, oppure non dovrebbe essere così, o come mai, e non so che altro. Tutti questi commenti non aiutano per niente. E ci vuole un po' di tempo per stabilizzarsi in questa fiducia in se stessi e da poter dire è così. Quindi fate l'esperienza di essere capaci di stare e anche in circostanze in cui vorreste, vi si provoca a uscire, a commentare, a dire qualcosa e invece vi riportate indietro se ce la fate, se riuscite. E io vi ho citato un altro movimento, questo è da qui, c'è il movimento che porta verso l'esterno, però c'è anche il movimento che porta all'apertura e lo chiamo un movimento di ricettività. Ci si limita a stare seduti e ad essere aperti a quello che ci arriva. Di nuovo, senza commenti, ma c'è qualcosa che crea un'esperienza, una sensazione, in modo passivo, si è avvolti da qualcosa. È molto importante questo tipo di addestramento che dice, per esempio, sei seduto di fronte a qualcuno e lo guardi nel volto, normalmente ci sarebbe un movimento che vi fa dire oh santo cielo più qualche commento. Ora, se semplicemente siete in mezzo, diciamo, e in un certo senso vi ritirate, siete neutri, però potreste anche invece essere aperti a quel volto. E quindi quel volto vi parla, c'è un collegamento con quel volto, c'è una relazione, ma non è una relazione a partire dall'intelletto, è una relazione a partire dal cuore. Quindi abbiamo in questo secondo passo l'esperienza di come ci relazioniamo alla vita, di come ci relazioniamo a situazioni e alle persone. Possiamo relazionarci quasi senza nulla, senza niente, quasi. Possiamo relazionarci essendo, diciamo, spostati verso una specie di verso il nostro sistema biologico che ci fa commentare, giudicare tutto questo tipo di mente, oppure possiamo relazionarci in modo ricettivo a partire dal cuore, dalle sensazioni. Quindi il secondo passo è quello di fare l'esperienza di come ci relazioniamo alla vita, com'è la nostra relazione alla vita, ma soltanto come una specie di prendere atto senza farci nulla. Non è che adesso vi sedete e dite ah, ho capito, non dovrei relazionarmi così, ma dovrei relazionarmi così. No, non ho detto questo. È importante tornare sempre al primo passo che ci fa dire è così, c'è il giudizio, ma c'è anche il ricevere. Tutto qua è molto importante, altrimenti perdiamo la pratica. Cogliete questo punto? Quindi, il terzo passo. Questo movimento, se lo fate di tanto in tanto e dovete farlo dove ci sono altre persone, il meglio sarebbe in cucina, o per strada, o in un caffè, qualunque altro posto. Lentamente, se vi osservate, per così dire, e riconoscete il modo in cui vi comportate e ricevete una comprensione più chiara di voi stessi, più profonda. E quindi vedete che vi state collegando, come vi state collegando alle altre persone e alla vita. Prima semplicemente lo riconosciamo e poi col tempo è come avere una relazione col nostro modo di relazionarci, e si potrebbe dire per la maggior parte del tempo sono fuori, e invece ogni tanto ci arrivo, oppure non ci arrivo mai. Gli uccellini cantano, soprattutto d'estate, Blackbird, vedete Helga lì seduta che si gode tutto questo. Non potete fare a meno di giudicarla, com'è, è lì seduta ad ascoltare gli uccellini, che cosa infantile. Questo è il primo passo per arrivare più vicini a noi stessi. Non ci siamo mai stati prima, non siamo mai stati così attenti alla nostra mente, ai movimenti della nostra mente. È molto interessante. E sarete stupiti. per la maggior parte della giornata, anche se credete di essere davvero un bravo praticante, avete fatto tutte queste meditazioni e siete stati non so dove per quanto tempo e camminate in modo che tutti quanti possano applaudire alla vostra consapevolezza, però la maggior parte del tempo siete fuori e va bene lo stesso. La pratica. Praticate ad essere con voi stessi e solo questo vi renderà più umili. Se cominciate a essere orgogliosi di voi stessi, mancherete il punto, non coglierete il punto. In questo modo non sarete in contatto con voi stessi, credetemi. Se dite, oh, se dite di farlo sempre, non stareste mentendo a voi stessi. Quindi questo muoversi al di fuori, e mi avete sentito dire questo, riguarda un movimento, una spinta che io chiamo la modalità di sopravvivenza, l'ansia, la paura, il voler sapere. Il voler sapere ci dà una sicurezza. Se so cosa succede mi sento al sicuro. Non sapere dà una grande insicurezza, uno non sa mai che cosa verrà dopo. Quindi il passo successivo a questo punto sarebbe non riuscite nemmeno a riconoscere e a prendere atto di quel movimento, però sentite, avete una sensazione del perché vi spostate fuori, ma vi prego, non senza un approccio psicologico o psicoterapeutico. Non date la colpa a vostra madre o non so chi, vi chiedo semplicemente di prendere atto che questa è la mia modalità di sopravvivenza, nient'altro. Per qualunque ragione sia così, per qualunque sia la causa dell'ansia, della paura, non mi interessa questo, mi interessa soltanto che noi siamo spinti fuori, che siamo ancora nel nostro regno biologico. È questo che è importante. Va bene? Possiamo andare avanti? Mi seguite? Adesso stiamo in quella zona, in quell'area, quella che ci ha fatto muovere al di fuori. Ed è immensamente importante stare con questo e vedere quale scelta abbiamo per tornare indietro. E non sto dicendo che voi dovreste aggrapparvi, prendervi per il collo e dire non dovresti pensare così o non so che altro, oppure non dovreste avere paura e riportarvi così di forza in quel è così. Questo è sbagliato perché è finto, non è autentico. L'autenticità è sì, c'è questo, sì, c'è, è così. E vedo delle opzioni, vedo delle possibilità di scelta per portarmi al di fuori di questo. A quel punto ci viene ricordato del nostro rapporto, della nostra relazione con la vita. Quando vi si chiede ci sono delle scelte, voi magari salterete al di fuori e magari comincerete a dire no, è colpa sua, io non ho nessuna possibilità di scelta, mi hanno fatto questo. questo muoversi al di fuori è sempre collegato alla sensazione di essere una vittima di qualcosa che è all'esterno, la madre, il vicino, qualcuno in cucina. Come si comportano, non riesci a immaginare che stupidi, oppure che aspetto, con questi vestiti, non so cosa. Quindi un movimento interiore del giudizio, a questo punto ancora, vi dà il permesso di scoprire la causa di questo giudizio e di dire, ho ragione a giudicare, non posso fare a meno di giudicare, è corretto, lei è proprio così, cosa si può fare? A quel punto scoprirete di non avere scelta, a meno che lui o lei si comporti diversamente, allora va bene. Vedete il punto? In questa situazione non abbiamo scelte, la maggior parte del tempo non abbiamo scelte perché siamo vittime. E quindi dobbiamo manipolare l'altro per tornare alla nostra pace mentale. A quel punto io vi metto in guardia di limitarvi a stare e vedere tutto questo dipende dal mio movimento mentale, dipende dalla mia relazione, dal mio modo di relazionarmi a questo, non perché è così, ma perché io lo giudico così, e solo se arriviamo a questo punto abbiamo delle scelte. Allora vedete quali scelte ci sono, come si può pensarla diversamente, come si può rispondere in modo amichevole e gentile. Questa è un'opzione che abbiamo. Raramente vediamo queste opzioni. Quindi c'è una pratica molto interessante, qualcosa che ho fatto nei primi anni del mio addestramento, Bhagavan Deva, una sua pratica che viene chiamata, all'epoca c'erano questi video della psicologia umanistica e l'idea era questa. Quando ti sdrai a letto e la giornata è finita, per così dire, non dovresti essere però troppo addormentato, troppo sonnolento, perché sennò non funziona. In un certo senso ripercorri la giornata mentalmente, ripensi alla giornata, quindi in modo così molto semplice, è come se tu rivedessi il video della giornata e poi da lì in poi, prima in modo generico e poi in modo preciso, e funziona. Soprattutto quando lo si fa, la mente ricorda e poi vedete, ho fatto questo e poi ho detto questo e poi lui ha detto questo e io ho reagito in quel modo. Capite cosa vi chiedo? Per ripercorrere tutti questi eventi senza giudicare. Quindi, ecco perché l'altra pratica è così importante. Se non ci sono le altre pratiche non si può fare questo. Per quando si comincia a ripercorrere la giornata e non si ha la stabilità mentale data dagli altri addestramenti, non si può fare a meno di giudicare, di piangere, arrabbiarsi e così via. Quindi, per piacere, prendete questa come un'opportunità di conoscere voi stessi, solo questo, senza giudizio, senza dire come ho fatto a essere così stupida e così via, niente di tutto ciò. A quel punto, quando avete fatto questo più volte, arrivate, per così dire, all'abilità, alla capacità di vedere delle opzioni, delle scelte. Vedete voi stessi in questo video mentale che vi proiettate, vedete come avete reagito, vi fermate e riflettete sulla situazione e poi sentite in quella situazione magari siete il modo di reagire usciva da una certa mente e perché magari avevate dei rancori verso una persona, non vedevate l'ora che si comportasse male perché voi aveste l'opportunità di arrabbiarvi. Eravate già arrabbiate prima, quindi adesso lui si è comportato male e via, avete avuto l'occasione di reagire. Quindi se lo fate nella quiete della mente, potete approfondire quel punto e capire, avevo già del rancore, quasi non vedevo l'ora che si comportasse in quel modo. E solo proprio per questo vedete in seguito le opzioni che avevate, che avreste potuto comportarvi diversamente, non è così? Avreste potuto agire diversamente se vi foste presi cura della vostra energia e non covare quel rancore. Quindi questo vi dà un impeto, una spinta a quello che farete successivamente. Dove c'è una pecca nella vostra mente vi fa capire questo. Ve lo cito soltanto, provatelo. E col tempo saprete che esperienza, di che tipo di esperienza è. E questo mi porta al passo successivo. Adesso abbiamo fatto quello che facciamo in sala meditazione, l'osservazione della mente, andare più a fondo nella nostra mente, vedere se abbiamo delle opzioni oppure se nella nostra mente nel profondo siamo ancora convinti che queste vengono dal di fuori e non da me. È un punto veramente complesso e certe volte è veramente difficile vedere che è la nostra mente che fa qualche cosa così difficile. Adesso abbiamo fatto questi passi e dovrete ripercorrerli, magari scriverli, esplorarli un pochino, in modo da sapere a quale stadio della pratica siete. Non andate troppo velocemente, soltanto quando avete una certa stabilità di mentale potete andare oltre, altrimenti è pericoloso, per così dire, per voi stessi, per la vostra mente. Adesso questo arriva quasi alla fine, siamo quasi alla fine di questa prima sezione e si arriva a un punto molto importante. Dovete prendervi cura del vostro sistema, dovete prendervi cura del corpo-mente, o per dirlo in modo più semplice, se siete stanchi non potete fare la pratica, per questa pratica c'è bisogno di una mente. La chiarezza della mente, ma se quella mente è ottusa, ottenebrata ed è piena di ansia, che cosa fate? Le persone non capiscono che credono che la presenza mentale sia sempre possibile e che se sei stanco e ottuso, ci metti dentro la consapevolezza per innalzarti, ma sono sciocchezze. La presenza mentale, la consapevolezza è possibile solo se c'è un certo grado di energia, credetemi. Tutti i nostri antenati spirituali, o perlomeno la maggioranza dei nostri antenati spirituali ha vissuto nei monasteri e non, senza lavorare, senza avere una famiglia, non erano trascinati verso l'esterno. Non ho bisogno di dirvi altro su questo. Noi abbiamo veramente un livello energetico diverso, abbiamo una situazione diversa dove abbiamo bisogno che ci sia un'energia mentale per fare una cosa e non per l'altra. Quindi posso chiedervi soltanto, per piacere, prendetevi cura per quanto potete, al meglio che potete. Magari dovreste addirittura cambiare il vostro stile di vita, per esempio lasciare andare il bere, perché allora non potete fare niente. Non è chiaro che in questo cammino che percorriamo stiamo andando verso la mente chiara. Questo cammino è un'eccezione per questo periodo di tempo e per questa cultura. Noi abbiamo idee totalmente diverse su quello che dovrebbe essere la vita e vedete i risultati in questo mondo. Se vedete i risultati e volete cambiarli, dobbiamo noi cambiare il nostro modo di vita. Non si può fare altro, non si può farne a meno, è così. Quindi questa è solo l'ultima considerazione che vi do in modo leggero. So che a molte persone non piace. E non sto dicendo adesso ti devi dare l'occasione di non fare niente, stare lì pigro. Quello di dire, devo prendermi cura e non essere stressata, eh? Non sto dicendo questo, davvero no. Anche questo è un altro malinteso. Il processo non è non fare niente o fare solo quello che mi piace fare perché così la mia mente è felice, non sto dicendo questo. Per piacere, ripercorrete quello che ho detto e capirete che dovete scoprire che cosa vi rende stressati. Probabilmente non sarà uno stress per qualcun altro, magari è lo stress per te ma non per qualcun altro. E potreste scoprire, per esempio, non mi piace lavorare, questo lavoro, dico a tutti, è difficile. Io metto in guardia tutti e ho visto questa specie di caduta, diciamo così, nelle persone spirituali. Essere spirituali non vuol dire necessariamente pigri. Noi stiamo in questo mondo. Noi siamo responsabili. Abbiamo i nostri compiti. Abbiamo i nostri lavori. E ci prendiamo cura di questo. E tuttavia, se siamo stanchi alla sera perché abbiamo dovuto fare molte cose, andiamo a dormire. Per quanto possa essere importante guardare un video, non so che cosa, o vedere degli amici e uscire, io non lo faccio. Mi prendo cura di me. Ed è un'istruzione impegnativa, ecco perché la metto alla fine, come dire, dunque, lo so quanto è difficile accogliere questa istruzione. E la prossima volta qualcuno potrebbe dire, Carla ha detto, ma magari non è quello che ho detto. Questo è quello che vi volevo dire oggi. Siamo nel processo, se vogliamo, del movimento verso la coltivazione mentale, dell'evoluzione della mente, fino alle sue possibilità più alte E questo richiede un po' di motivazione, vedete? Se non avete quella motivazione, se siete qui solo per imparare non so cosa, magari non lo fareste. C'è bisogno di che scopriate da soli che cos'è che vi porta sul sentiero. Cosa mi porta sul sentiero? È davvero qualcosa che mi ispira ad andare? O è qualche cosa che così colgo su per via, per fare una per avere un tempo buono? E c'è qualcosa che quasi non oso dirvi. Tutto quanto comincia con la determinazione, con una gioia, con la gioia di seguire il sentiero e non di avere dei risultati. Va bene? Quindi tutto questo va tra parentesi, la parola determinazione e stile di vita, e in mezzo c'è il processo della meditazione, dell'entrare in contatto con noi stessi, del creare una stabilità, la capacità di stare, di osservare e di conoscere quando ce ne spostiamo al di fuori e poi alla fine, ma non meno importante, lentamente arrivare alla profonda comprensione che è la mia mente, che io ho delle possibilità di scelta, ho delle opzioni, veramente ce l'ho. Se non fosse così, cambieremmo. Ho parlato così tanto di stabilità e a quel punto adesso arriviamo alla flessibilità. Scoprirete di non essere flessibili, scoprirete di dire no, non posso cambiare. Chi sarei se cambiassi? Questo è un atteggiamento inflessibile, quello di non vedere delle scelte, di non essere aperti e volonterosi e avere voglia di vedere che ci sono delle scelte. Se semplicemente state lì seduti e dite, beh, sai, ho sempre fatto in quel modo, allora è meglio non seguire questo cammino. O magari sentirete che mi sentirete bisbigliare di notte che mentre vi dico sei sicuro? Non è così. Non è vero, ci sono delle scelte. Magari non sono le scelte che vi piacerebbero. Magari adesso all'improvviso si potrebbe chiedere di essere amichevoli con una persona che finora vi siete addirittura rifiutati di guardare. Questa è flessibilità. Perché questa è l'unica scelta che avete. E se mancate questo, e ne parlerà domani, magari questa cosa non l'avete persa e cominciate a creare qualcosa. Se perdete questa occasione, degli ostacoli, voi creerete questi ostacoli. Potreste magari dire, beh, sai, sono stato addestrato ad avere queste specie di ostacoli, ma ci si può disaddestrare, riaddestrare, non sono così fissati. A quel punto subentra la vostra flessibilità. Quindi forse di questo parleremo ancora, in modo che vi sentiate a vostro agio con questo. È importante, in modo che non pensiate che io vi sto togliendo qualcosa. Non sto facendo questo. Io faccio del mio meglio per entrare in relazione con voi e riferirvi quello che ho imparato e dipende da voi seguirlo o meno. Non faccio pressioni su nessuno, veramente. Se volete rimanere arrabbiati, va bene, dipende da voi, non ha niente a che fare con me. Se dite, Carla, sei folle, va bene, ma è la tua opinione, non la mia. Capite questo? Quello che dico è, io condivido con voi quello che ho imparato e quello che faccio. E dipende da voi prenderlo o meno, accoglierlo o meno. Va bene? Io posso assicurarvi che cambierete, ma non nel modo in cui dovreste cambiare. Voi crescerete e all'improvviso capirete come siete stati sciocchi, come siete stati stupidi, infantili. E ci vuole un po', finché vi sedete lì e dite, ma santo cielo, come ho potuto pensare una cosa così sciocca? Beh, sì, perché no? Lo fanno tutti. Quindi è un addestramento alla visione profonda, a partire dalle profondità del vostro essere, realizzare a che punto siete e come potete cambiare o avere scelte per fare delle cose in modo diverso. Ne parleremo ancora domani. Spero di poter dare ispirazione ai vecchi praticanti, insegnanti di Dharma, a esplorare con me questo addestramento fatto di vari passi. Dobbiamo dargli un po' di sostanza, per così dire, e poi controllare se funziona. E di nuovo, a partire dall'anno prossimo, questo posto lo chiameremo coltivare la cultura della consapevolezza. È questo che facciamo. Ed è l'unico modo in questo mondo, per fare in modo che questo mondo sia diverso. Non diventa diverso con l'azione politica, può aiutare, ma crea un'azione politica nuova, arrabbiata. Noi siamo il genere umano e questo genere umano è, come dire, l'intero è più delle parti, avete già sentito questo termine, no? Questa espressione. L'intero non esiste, la totalità non esiste, e diciamo che esiste in quanto vengono messe insieme più parti e come lavorano insieme in armonia, allora questi creano il totale. Quindi è un errore profondo cercare di cambiare il totale, la totalità, cercare di cambiare l'intero. L'unico modo logico è quello di cambiare le parti e allora sarà diverso anche l'intero. È qualcosa che non è stato ancora realizzato, soprattutto in questa epoca dove tutto è politica e si è quindi su un livello sbagliato. Quindi ecco perché noi sottolineiamo la trasformazione personale, ma non come fatto egoistico, non è egoistico, perché noi siamo interessati alla trasformazione personale, perché noi siamo interessati ed è nel nostro cuore e sappiamo che è l'unico modo per far sì che l'umanità cambi. L'umanità sarà diversa quando le parti saranno diverse, quindi dobbiamo prenderci cura delle parti ed è quello che facciamo qui. ancora più di prima. Grazie dell'ascolto.